E rieccoci in diretta, 6 minuti dopo le 13, ancora buongiorno e bentrovati, un Time Magazine che si allarga per questo spazio autogestito a pagamento per il candidato sindaco Franco Miceli. Buongiorno Franco.
Buongiorno a te.
Bentrovato. Allora, ricordiamo a chi ci sta ascoltando che il candidato Franco Miceli è naturalmente qui per parlare di questi dei primi punti da portare avanti, la necessità di intervenire per quello che dovrebbe essere il cambiamento, e ovviamente voi avete la facoltà e la volontà, se l'avete, di porre domande, quesiti, tutto ciò che magari vi attanaglia, come si diceva una volta. Potete farlo chiamando direttamente il numero 091 625 2521, o anche con un messaggio scritto al 338 625 2521. Allora Franco, io partirei da quelli che sono i primi punti che tu hai già identificato, perché la campagna è partita lenta per tutti, diciamo, tranne qualche candidato che aveva un programma già preparato 5 anni fa. È difficile, con quello che è successo in questi anni, avere subito le soluzioni,
perché bisogna avere sempre un programma pronto,
esattamente, anche se non vuoi fare il sindaco, dice io questi appena me lo fa,
non ci sa mai nella vita
che ti fanno candidare. E quindi i primi punti, e soprattutto perché al di là di quelle che sono le identificazioni dei problemi che diciamo larga maggioranza conosciamo, è importante anche capire come porre rimedio e le soluzioni per questi problemi. Quindi da dove vogliamo partire?
Beh, io partirei da questo tema che secondo me è importante, è il modo di governare la città, il modello di governo della città, che molti ritengono scontato, ma io non do per scontato assolutamente. E credo che noi dobbiamo lavorare e costruire un vero processo di decentramento del potere. Una grande città come Palermo, che ha 8 circoscrizioni, piccole città, hanno circa 80-90 mila abitanti, certo, quasi dei capoluoghi di provincia.
Certo. Ci sono città che ne hanno meno di abitanti. Certo.
Sì, i capoluoghi di provincia hanno molto meno di abitanti. Cioè, abbiamo addirittura circoscrizioni che hanno 120 mila abitanti, penso all'8ª circoscrizione. Ecco, dovremmo cercare di trasferire a questi organismi che sono, esistono e dovrebbero operare, ma operano ben poco, perché non hanno poteri, non hanno risorse, non hanno personale. E quindi noi dobbiamo fare proprio questo, decentrare potere, risorse,
quindi,
e personale.
Il presidente della circoscrizione avrebbe un po' il ruolo del sindaco con i suoi consiglieri, e quindi diventa il punto di riferimento della cittadinanza. Per
assolutamente sì. Adesso arrivare a formulare l'ipotesi
che sia il sindaco, diciamo che è il punto di riferimento locale.
Bisogna cominciare.
Piccoli borgomastri.
Io ho detto una cosa, i miei più stretti collaboratori da sindaco dovranno essere i presidenti delle 8 circoscrizioni.
È certo.
Perché mi rappresentano, esatto. Devono operare in funzione di un programma di governo, che è quello che noi stiamo cercando di costruire, un programma partecipato, coinvolgendo energia, intelligenza, coinvolgendo i cittadini nella costruzione di questo programma.
Quindi hai già cominciato, insomma, a prendere contatto diretto con le realtà, con le associazioni, oltre che con i candidati, quindi confronti su quelli che sono, potrebbero essere i primi interventi.
Abbiamo fatto tanti confronti in questi giorni, abbiamo affrontato i problemi, abbiamo trovato delle soluzioni, su altre stiamo lavorando con impegno e con grande attività da parte non solo mia ma anche l'intero staff che mi coadiuva in questo lavoro di costruzione del programma, e adesso lo dobbiamo mettere a confronto con queste realtà territoriali che sono le circoscrizioni, ma sono anche, come dire, su una parola difficile, i stakeholders, come
i stakeholders,
cioè i portatori di interessi legittimi.
No, sì, naturalmente. Interessi per la collettività.
Interessi per la collettività.
Sì, bisogna stare attenti alle parole che si usano.
Molto.
Perché sono, diciamo, ho detto che si fa i suoi interessi.
No, gli interessi legittimi rappresentano degli interessi veri, concreti della città, e quindi confrontarci con loro le proposte di programma.
Naturalmente. Si parla di patto per Napoli, si parla di patto per Torino. Abbiamo capito che a Palermo non c'è stata la possibilità di fare un patto, ma sembra che sia necessario un confronto con il governo centrale per un sostegno necessario, e poi anche di PNRR. Diciamo, questi sono quei due aspetti dal punto di vista economico che possono aiutare a portare avanti questo cambiamento, perché al di là di quello che sono le varie intenzioni, poi bisogna capire dove sono i fondi per trasformare in produttività tutte le azioni e tutti i concetti che si stanno sviluppando.
Sì, tu hai detto bene, c'è un patto Torino, un patto Napoli, c'è sulla carta un patto Palermo, che deriva da una legge di bilancio dello Stato, solo che però questo patto ha preso a riferimento altri modelli e problematiche, che sono quelle di Napoli e Torino, che non sono esattamente le stesse problematiche che abbiamo noi a Palermo.
Ovviamente.
Per cui, alla fine della fiera, come si suol dire, e succede questo, che siccome il criterio sulla base del quale il governo nazionale ha dato delle risorse per uscire dallo stato di crisi in cui si trovavano queste tre città, ha deciso che il parametro di riferimento era la situazione debitoria del comune, cioè i debiti che il comune aveva contratto. Beh, Napoli aveva tanti debiti, 2,5 miliardi, e quindi Napoli ha ricevuto una somma pari a qualcosa come circa 1,2 miliardi.
Esatto.
E Torino altrettanto, situazione analoga. Palermo in effetti non ha debiti. La situazione è grave, diciamo difficile, ecco, se è più che la parola grave, è che c'ha un disavanzo dovuto al mancato introito dei tributi. Cioè, parliamoci chiaro, a Palermo c'è circa metà della popolazione, quasi la metà della popolazione, che non paga i tributi al comunale.
Okay.
E quindi questo determina un disavanzo. Quindi non c'è un debito, ma ci sono dei crediti che non sono stati
esatti.
Che ecco,
partecipi a quello. Esatti.
Sono
partecipi a quello.
Sono esatti in tutti i sensi.
Esatto.
E quindi diciamo bisogna fare un intervento invece diverso da quello di Napoli e Torino.
Ecco, quindi ecco per questo il piano del patto del Corpo deve essere diverso.
Esattamente, come tu dicevi, noi proponiamo di rinegoziare il patto col governo e con lo Stato. E diciamo Palermo ha altro tipo di problemi.
Certo.
Quindi bisognerebbe individuare un percorso diverso. Ed è quello che faremo. Lo faremo e presenteremo intanto questa nostra proposta di patto a Enrico Letta, che è il leader del PD, che sarà qui venerdì, è uno dei soggetti, non lo presenteremo solo a lui, evidentemente, per dire tu che sei leader nazionale di un partito che peraltro fa parte della nostra coalizione, come tu sai, perché anche tu fai parte di questa coalizione,
come
candidato.
Come no, io sono candidato proprio nella tua lista,
mia lista
lo spazio è tuo, è pubblico, quindi posso dirlo, se tu mi dici, certo.
E quindi sei espressione di una bellissima realtà che a Palermo opera e fa tante cose belle.
E se mi posso permettere, sono anche un po' l'esempio di quello che viene definita la discontinuità per tanti aspetti, che è una delle cose per cui vieni tacciato, la continuità con l'attuale amministrazione, diciamo.
Eh no, infatti mi piace questa cosa, perché non c'è né continuità né discontinuità, cioè diciamo costruire una fase nuova. Quindi diciamo azzeriamo un po' la situazione, cioè, azzeriamo nel senso valutiamo luci
lasciamo,
e ombre, cerchiamo di recuperare le criticità e le emergenze di Palermo, però credo che noi dobbiamo fare una nuova narrazione di quello che è il futuro della città, nuova, perché probabilmente fino adesso si è operato con un modello vecchio. E quando facevamo il ragionamento sul decentramento, è un elemento di novità, noi pensiamo che sia indispensabile per costruire queste novità.
Ma anche perché la natura stessa delle circoscrizioni, il fatto che ci siano proprio, è il delegare il potere sul territorio.
Delegare il potere, e come sai è sempre difficile, qualcuno che ha un potere difficilmente
tende a delegare,
ma poi lo cederlo a qualcuno, no?
È là che
però è quello che dobbiamo fare, perché, perché è indispensabile.
Allora, in merito a questo volevo anche chiederti quello che tu dicevi, bisogna una nuova narrazione. Sicuramente, insomma, lo vediamo da cittadini prima di tutto, il comune di Palermo ha non poche difficoltà legate al personale, alla sua operatività e talvolta anche a determinate competenze. Quindi, al di là di quello che è il decentramento, quando parliamo di decentramento parliamo anche di decentramento di uffici, di municipalizzate, di che cosa nello specifico?
Sì, allora parliamo sicuramente di risorse, di personale, quindi di uffici da mettere a disposizione dei cittadini che hanno così un rapporto diretto con l'azione di governo.
Certo.
Parliamo anche evidentemente di decentrare i servizi al cittadino, servizi individuali e collettivi al cittadino, per tutte le fattispecie che riguardano la vita di questa città.
Certo.
Dalla manutenzione della città ai servizi al cittadino per le situazioni di svantaggio sociale, tutto il tema sociosanitario,
anche l'assistenza
domiciliare, l'assistenza Bisogna avere attenzione, diciamo, alle persone che non hanno svantaggiate, alle differenze che esistono nella nostra città.
Ecco, per esempio, mi viene in mente che ho avuto un'esperienza che mi hanno raccontato. Nel caso uno dovesse, una coppia, è nato il figlio, devono registrare il figlio, quindi all'anagrafe, e magari abitano, che so, allo Zen, quindi nella Strema Nord, devono andare a Piazza Giulio Cesare.
Esatto.
Dove trovano oggi, come oggi mi hanno raccontato cose a livello di film di Totò, perché sembra di essere, non voglio parlare male, ma sono testimonianze e che ci lavora lo sa bene. Quindi riorganizzare è anche questo, cioè nel senso che se tu sei nella tua circoscrizione ci sarà il distaccamento dell'anagrafe.
Esatto.
Ci sarà il distaccamento di qualunque cosa possa. Ecco, quindi questo.
Sì, quello sicuramente, dice, decentrare nel territorio questi servizi, questo mi pare l'elemento prioritario. Poi bisogna lavorare alla digitalizzazione, che cos'è?
Ecco.
Diciamo, rendere la vita più facile al cittadino.
Quindi evitare che tu gli faccia
di muoversi inutilmente e perdere il tempo. Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, no?
Appunto.
E quindi non bisogna disperdere il tempo, nel senso che bisognerà occuparsi di se stessi, della cura di se stessi, dei propri familiari, dei propri amici,
esatto,
di vivere una vita un po'
normale,
più tranquilla e serena e normale. Ecco, quindi agevoliamo i cittadini nella loro vita, far crescere la qualità urbana,
certo,
di questa realtà, questo è l'altro tema, nell'ambito di quella che noi abbiamo definito la transizione ecologica,
okay,
che si fonda su tre principi, brevemente.
Dai.
Bellezza, che significa estetica ma anche etica.
Esatto, quindi non bellezza solo dell'aspetto.
È bello, ora me lo prendo.
È bello, no? Dice, ma che bella questa cosa che sta funzionando.
È giusta.
Esatto.
La sostenibilità, cioè tutto ciò che facciamo deve essere in qualche modo sostenibile.
Certo.
E poi l'inclusione sociale,
ecco.
Together, insieme.
Certo, certo, il vero senso di appartenenza e di partecipazione. E intanto vorrei ricordare, se avete domande da porre al candidato Franco Miceli, ricordiamolo, nella sua lista per il centro-sinistra, sostenuto oltre che dalla sua lista che si chiama Progetto Palermo, anche dal Movimento 5 Stelle, dal PD e da Sinistra Ecologista Unita, si chiama Unità Sicilia Ecologista.
No, è Sinistra Civica Ecologista.
Esatto.
Anche loro fanno parte. Diciamo.
No, perché poi si chiama pure Unità, quindi, magari, quindi ci tenevo a essere preciso. Quindi 091 per i vostri interventi, se volete fare una domanda direttamente, anche scrivere al 338-625-2521. Io ne approfitto proprio da cittadino, da ex motociclista, perché da qualche mese purtroppo mi hanno rubato la Vespa e gli seccassero le unghie dei piedi e quindi sono meno motociclista, diciamo, del solito, però mi muovo in bicicletta.
Scooterista, direi, più che motociclista.
Sì, sono stato anche motociclista con le belle moto, quelle grosse, poi da qualche anno sono scooterista. Però un argomento che attanaglia chi ama andare sulle due ruote, che siano biciclette o monopattini o motociclette, ed è quello del manto stradale. Ora, al di là della mancanza di manutenzione, che abbiamo capito essere impossibile, forse per qualche intervento alieno, ed io ti parlo proprio con la stessa schietta che uso normalmente, come abbiamo imparato a conoscerci proprio. C'è quell'aspetto che riguarda invece le aziende che, per necessità di far scavi e mettere a terra appunto cavi, tubi, tutto quello che serva, devono necessariamente smantellare il manto stradale, quindi scavare, e poi avrebbero l'obbligo di ripristinare i luoghi per come erano. Diciamo che nel 110% dei casi questo non avviene.
Sì, c'è un controllo anche sulla qualità di questi interventi che andrebbe fatto dal comune.
Però, ma non c'era una figura che si occupava di questo?
Posso raccontare questo. Io, come tu sai, ma non so se i nostri ascoltatori lo sanno, sono stato assessore ai lavori pubblici, quindi mi occupavo di questo, i lavori pubblici.
Certo,
anche,
quindi proprio il tuo campo.
È il mio campo. E quindi allora, quando svolgevo questo ruolo, io istituì un'authority nell'ambito del comune, che era fatta da tecnici, diretta da un ingegnere, che aveva il compito appunto di, intanto, preventivo, di programmare i lavori stradali, perché il problema è che tu fai i lavori stradali, poi dopo un mese arriva un'altra azienda, riscava di nuovo, e che crea disagio nella vita della città. E quindi questa authority serviva un po' ad avere preventivamente il quadro degli interventi che andavano fatti in città, e quindi coordinarli,
esatto,
in modo che se due aziende dovevano intervenire sullo stesso posto, facciamo uno scavo solo.
Non è difficile, diciamo.
Non è difficile, non è complicato. Poi avere un controllo sui tempi,
ecco,
e sulla sicurezza dei lavori stradali, perché spesso capitato, no?
Certo.
Cioè, che sono lavori stradali, non c'hanno la necessaria transenne di sicurezza, tutti gli adempimenti necessari, quindi da dare garanzia al cittadino e sui tempi e sulla sicurezza e poi anche, come tu dicevi, sulla qualità del lavoro, perché spesso poi le buche vengono chiuse
male,
insomma,
poi diventano
un po' maluccio, ecco, un po' maluccio, e quindi questa cosa qui, insomma, andrebbe meglio controllata.
Ok, allora ti dico, c'è un messaggio, io ho tantissimi ascoltatori che sono abbastanza disillusi, e questo ne è un esempio. Ma se io non credo più a nessuno, perché un politico che non mantiene ciò che promette si dovrebbe dimettere subito? Cioè, allora, ecco, la sintetizzo, cioè, crederò nuovamente alla politica quando vedrò un politico che non ha mantenuto ciò che ha promesso, si sarà dimesso. Ecco, questa, diciamo, scadiamo un po' nel populismo, però è un sentimento abbastanza diffuso che è dettato dalle sensazioni che in tanti hanno avuto in questi anni.
Ma sì, diciamo, io credo che adesso io sono sempre per partecipare, dare fiducia alla politica, e il fatto che i cittadini si allontanino dalla politica e quindi alle promesse della politica, perché le promesse della politica non vengono realizzate, diciamo, non è responsabilità del cittadino. È responsabilità della politica, ecco. Questa politica che non è in grado di fare quello che dice.
No, perché il commento dell'ascoltatore diceva: tu sei sicuro che riuscirai a mantenere quello che stai dicendo, cioè le promesse che stai facendo, quindi del decentramento, di questo genere di iniziative, perché è quello che vogliono sentirsi dire.
Assolutamente sì, perché io, ecco, questo è un impegno che posso prendere, diciamo, credo fortemente in quello che dico, penso anzi che le cose che noi abbiamo individuato, ecco appunto il decentramento, siano assolutamente necessarie e indispensabili, perché sennò Palermo non potrà andare avanti.
Ecco, la famosa condizio sine qua non è questa.
È una condizio sine qua non, bravo, è una condizio sine qua non. Per cui se vedrò che ci saranno ostacoli strumentali e strumentalizzazioni di ogni tipo per evitare che questo processo di decentramento avvenga, sarò il primo a posare le chiavi e a dire: ci pensi qualche altro.
Ti ricordo che quello che dici è registrato.
È registrato, ma non lo dico credendoci, perché
ti fa onore.
Perché, diciamo, adesso io non è sono tirato in ballo, mi hanno chiamato perché ritengono che io abbia delle competenze, abbia delle qualità, bontà loro, che ho un'esperienza di governo, mi occupavo d'altro, facevo l'architetto, faccio altre cose.
Sì.
E quindi nel momento in cui ho aderito a questa proposta, ho detto: beh, adesso però ascolto tutti, parlo con tutti, però sono io a dover decidere.
Certo, se ti prendi la responsabilità. Che...
Allora, se prendo questa decisione, che questo è un elemento indispensabile nella vita della città, non posso accettare blocchi o ostacoli. Quindi vuol dire che non sono la persona adatta a portare avanti strategie che non mi appartengono.
Certo.
Io porto avanti quello che tu ritieni.
Lei vince le elezioni, si trova senza soldi al bilancio. Per cambiare lo stato della cosa, cosa fa?
Allora, i soldi al bilancio, ecco, è quella cosa che dicevamo del patto. Se noi affronteremo questa cosa seriamente come lo stiamo affrontando, ci sono tutte le condizioni per andare in porto, noi sbloccheremo molte risorse. Tu all'inizio facevi riferimento a PNRR,
certo.
A tante risorse che
tra l'altro il comune introita.
Certo. Cioè, introita, deve partecipare ai bandi,
certo.
C'è una macchina che deve lavorare,
certo,
per fare questo, ma ci saranno i fondi europei 2021-2027, certo. Saranno tantissimi fondi, quindi ne abbiamo l'opportunità, le risorse non mancheranno, saranno,
ecco,
tante, forse troppe, no?
Bisogna stare
perché,
attenti,
perché bisogna avere la capacità di utilizzarle.
La capacità di utilizzarle, spesso abbiamo visto che mancano i tecnici, quindi una riorganizzazione anche del personale.
Ecco, per fare questo dobbiamo andare dentro il sistema del decentramento,
okay,
dell'avere conoscenza delle esigenze e bisogni dei cittadini, avere programmi credibili che riguardino la città. Non ci possono essere più improvvisazioni e interventi contingenti, bisogna avere programmazione e capacità di intervento e di spesa.
Mi pare perfetto. C'è un messaggio audio, sentiamolo. Vittorio, te ne giro un altro che è arrivato.
Una domanda al dottor Miceli, ma sinceramente parlando, perché quello che la risposta potrebbe influire anche sui voti, contro l'abusivismo, tutta sta gente, per esempio, un esempio, Corso Livuzza, via Volturno, tutti questi venditori ambulanti messi là abusivamente che occupano spazio pubblico, non pagano una lira di tasse, che intende fare?
Ecco,
e questa è una bella domanda. Questo è uno dei mali storici della città di Palermo, l'abusivismo. Ognuno si dà da fare e cerca di risolvere il problema nel modo in cui... fuori dalle regole. Ecco, io credo che noi dobbiamo ripristinare le regole. le regole si ripristinano e si rispettano nel momento in cui i cittadini riconoscono che l'autorità comunale di governo della città fa le cose per bene e con criterio, no? E quindi dà risposte ai cittadini. Quindi le regole innanzitutto. Io credo che le situazioni di degrado che poi l'abusivismo determina e che penalizza, no?
Anche infatti, tutto fondamentalmente.
La città invece che paga i tributi, la città, certo, che vuole lavorare con le regole, eccetera. Questo modello va rimesso in discussione.
E quindi riorganizzazione anche dei controlli del territorio, della municipale.
Organizzazione
per dire
dei controlli, capacità di dare risposte al cittadino, no? Trovare e migliorare sempre le soluzioni da dare, diciamo, alla vita quotidiana e normale della gente.
Quindi non punizioni eventualmente, ma alternative, perché se c'è quello che va punito naturalmente va sanzionato, però se c'è qualcuno che cerca di lavorare, metterlo in condizioni di lavorare nella maniera, cioè, rispettando le regole.
Sì, la punizione, vabbè, è normale che ci siano sanzioni,
è ovvio.
Ecco, però noi dobbiamo costruire un modello di città educativa, no? Che educhi i nostri cittadini.
Questo è un bel posizionamento.
Al rispetto delle regole.
Un'ultima domanda, perché abbiamo consumato i nostri 20 minuti. È una domanda molto semplice, ma cioè, buongiorno.
Meno male che è semplice.
Sì. Davanti a casa mia c'è un palo della luce spento dal mese di dicembre perché manca un reattore da 400 mAh. Mi è stato detto che finché ci sarà questo sindaco non verrà mai comprato. Lei si impegna a comprarlo? Vedi che era semplice la domanda. È un reattore da 400 mAh.
Ma assolutamente sì. Devo dire che già per le informazioni che ho avuto c'è in corso un grande piano di trasformazione, di miglioramento, di adeguamento della illuminazione pubblica e di portare l'illuminazione pubblica anche in quartieri che, insomma, che, diciamo, qualche problema ce l'hanno da questo punto di vista. Quindi questa sarà una delle azioni che noi metteremo in campo tra le prime, perché abbiamo le risorse, c'è un piano e noi lo renderemo esecutivo.
A proposito di piano, rubo proprio un minuto contato per il nostro orario. Mi interessava il punto di vista su quello che si parla di transizione ecologica. Io ho sentito in una delle tue presentazioni qualcosa che è curioso, è nuovo, cioè accorpare due municipalizzate, perché sì, si tratta di energia, quindi sia la RAP che la
AMG potrebbero stare insieme, sì,
quindi diventare un'unica
sì
partecipata.
Cioè, i rifiuti no, sono un problema, assolutamente sì, in questo momento.
Certo,
città, ma sono una grande ricchezza, possono trasformarsi in qualcosa, in energia.
Esattamente.
No? Quindi avere dei risparmi da parte, certo, del comune, e di energia pulita, peraltro.
Certo.
Di energia pulita, e quindi entro i termini appunto della città,
certo,
ecologica. Ebbene, insomma, questo comporta anche il riassetto del nostro sistema organizzativo.
Ecco, quindi, un cambiamento anche da questo punto di vista, diciamo.
È un cambiamento, bisognerà fare un lavoro. Ci sono delle aziende che funzionano bene,
certo,
penso all'AMAP,
l'AMAP
ha fatto
sì,
una serie di interventi interessanti,
certo,
anche strutturali al suo interno. Ci sono altre aziende che invece si confrontano con problemi che ancora non riescono a essere affrontati nel modo dovuto.
Nel frattempo arrivano altre domande, tipo, riguardo alle pulizie e manutenzione delle strade, farà qualcosa? Ovviamente sì, l'abbiamo detto,
certo,
prima, abbiamo visto che magari qualcuno si è messo all'ascolto adesso soltanto, ma abbiamo già spiegato quali sono i punti fondamentali, si parlava di decentramento. Però, visto che il tempo è finito per oggi, ma la prossima settimana il candidato Franco Miceli sarà nuovamente qui, quindi organizzatevi prima per le domande. Grazie a Franco Miceli, buon cammino,
grazie a voi,
buon vento, come si suol dire.
Grazie.
Grazie a tutti voi, grazie a Vittorio Ferrigno, da Mario Caminita e Massimo Pisciotta, l'augurio di una splendida giornata. Il Time Magazine torna domani alle 10.30, sempre solo su Radio Time, Top City Radio. Ciao!
Time Magazine, l'approfondimento su Radio Time.